Massimo Zampini. Ciao Max.
Ciao Quintiliano, buonasera a voi, mi sentite bene?
Sì, e ti vediamo anche, ti sentiamo
Ottimo,
e
ottimo.
ti vediamo. Allora, Massimo, vorrei partire a bomba perché quando ho un ospite, io dico sempre, faccio la stessa domanda che sostanzialmente sto facendo ai nostri radioascoltatori.
Vai.
Hai letto sicuramente, hai seguito la conferenza di Max Allegri, in questo caso il tuo omonimo, per una parte almeno, perché tu sei Massimo, lui è Massimiliano, ma comunque
Esatto.
siete entrambi Max, Juventini al Max, e poi quelle di Elkan. Tu come le interpreti, Massimo? Cioè, secondo te sono parole di facciata o concretamente loro dicono cose a cui credono?
Un po' tutte e due, nel senso, secondo me il vero equivoco è che a novembre il tema non può mai, soprattutto con una Juve che per ora funziona, al di là di ogni parere, il gioco, non gioco, questa discussione snervante, in ogni caso di certo non è una Juve al momento, è in crisi o che non funziona, una squadra compatta che sta ottenendo i risultati che può ottenere e quindi è ridicolo che il tema tra i tifosi bianconeri in primis, che poi si sposta anche nelle conferenze, nelle domande, sia sempre esclusivamente l'allenatore. Ormai da non so quanti anni alla Juve si parla solo dell'allenatore. Quindi, secondo me, quando si dice a novembre, quello ha incontrato Calvo, quello ha incontrato Allegri, Conte, cioè, secondo me non c'è niente di vero. Nel senso, ci si incontra, si parla, le dirigenze di tutte le grandi squadre parlano con 200 allenatori e 1000 giocatori e procuratori, perché bisogna essere sempre sul pezzo. Può capitare anche che il tuo allenatore domani si dimetta e tu non è che possa dire: ah, io non avevo mai parlato con nessuno nella mia vita, oggi comincio a conoscere gli allenatori. Ma assolutamente è impensabile che la Juve davvero stia pensando oggi a novembre di bloccare l'allenatore del futuro e tantomeno di incontrarlo, tantomeno a Vinovo, peraltro. E quindi questo riguardo le polemiche di questi giorni. E quindi anche Allegri e Elkan dicono la verità. Cioè Allegri dice alla Juve c'è un DNA, pensiamo al futuro, è forte ed è quello che sta facendo. E Elkan dice speriamo che Allegri ci porti tanti altri trofei. Cioè, mi sembrano posizioni compatibili, cioè non essere certi che il futuro sarà insieme, ma siamo tutti settati ora su questo. La soluzione migliore al momento è certamente questo. Lui sarà quantomeno fino a giugno, certamente l'allenatore. E per me il tema tecnico è proprio anacronistico, non è questo il momento di affrontarlo.
Però allora ti cambio la domanda, Massimo. Al di là
Sì.
adesso abbiamo parlato delle parole, in parte le tue sensazioni le hai appena dette, però ti chiedo, secondo te, onestamente, perché io ho un'impressione, però magari sbaglio, secondo te Allegri va via a prescindere, resta a prescindere o resta va via se?
No, resta a prescindere sicuramente no, cioè se la Juve crollasse, faccio un esempio, sicuramente non si fa il quarto anno solo per il contratto. Va via a prescindere direi neanche, ovvero sia, anche qua io non credo allo scudetto, penso che l'Inter sia nettamente superiore, personalmente la vivo così la stagione, però è evidente che se poi facesse una stagione, faccio un esempio ovviamente senza senso, vincendo i due trofei su due in un anno così, con la società in rifacimento, con tante difficoltà, con Pogba e Fagioli andati via. È evidente che in quel caso sarebbe complicato, no? Cambiare da un giorno all'altro. Se mi chiedi un pronostico, io dico che secondo me Allegri ha allenato la Juve per 8 degli ultimi 10 anni con questo che facciamo. I cicli era una società ed è tutta un'altra ora. I cicli sono fatti per nascere e, come abbiamo visto per i 9 anni di scudetti, anche per finire. Quindi, prima o poi, a mio parere, o ci può essere un rinnovo, però, a mio parere, cioè molto. Anche quello anacronistico oggi, cioè i programmare il nono, il decimo, l'undicesimo, il dodicesimo anno di alla guida della Juve, oppure è difficile che restino un ultimo anno senza un contratto, così come a dire andiamo fino a scadenza solo perché. Quindi in questo senso è possibile che a fine anno ci si lasci. Ma ripeto, veramente escludo che in questo momento, con tutti i problemi di bilancio, di mercato, di giocatori squalificati, di mille cose, la Juve pensi, e sai che faccio? Vado a Vinovo, incontro Conte e gli propongo. Non regge proprio, secondo
Quindi non credi a Conte, questa è la sintesi.
me. No, non credo a Conte oggi. Poi in futuro, se come ho detto, Allegri non rinnova e Allegri va via, Conte rimane un allenatore probabile con un paio di se. Perché poi la Juve, lo sapete com'è, anche se cambiano le società, i comportamenti li ricorda e Conte ti ha lasciato, sappiamo quando e come. E l'altra cosa è l'aspetto economico, perché la Juve potrebbe anche pensare, primo, forse l'eventuale addio con Allegri sarà esoso e non sarà gratis. E quindi già avrei da spendere. E seconda cosa, potrà anche pensare: se risparmiassi anche i 7 milioni e mezzo di Allegri, non vado a reinvestirli subito su un altro, ma un po' abbasso il budget. Quindi Conte rimane un nome sempre possibile alla Juve, soprattutto per ricostruire e rivincere, con qualche però problematica che io vedo per il futuro anche, non sono sicuro che sia lui.
Hai detto, non me l'aspettavo, hai detto non credo allo scudetto, l'Inter è molto più forte. Ora, è chiaro che una partita, insomma, non è che decida tutto, no? A livello di sensazioni, di forze in campo, però onestamente la sfida contro i nerazzurri, alla fine l'Inter, io parto da questo presupposto, se è vero, probabilmente è vero, che l'Inter sia più forte, rosa maggiore eccetera, secondo me dopo il pareggio di Lautaro doveva provare a vincerla la partita per due motivi: A, per certificare la superiorità di cui parla tutto il mondo giornalistico; B, per innescare una mini fuga, chiamiamola così, sarebbe andata a più 5. Io invece ho la sensazione che se la Juventus dovesse rafforzarsi nel modo giusto, cosa che spero e credo con Giuntoli, invece possa competere. Tu pensi di no, Massimo?
Ma io sarà che sono un po' pessimista di natura, ma io le Juve le ho viste vincere soprattutto quando c'era già una società super riorganizzata, così, e io a loro, alla società attuale, devo concedere, non so, dei mesi per, ancora non saranno tutti ai loro posti, Giuntoli è venuto solo, cioè qualcosina c'è ancora sicuramente da sistemare, ma è inevitabile dopo 12 anni così trionfali, peraltro con tutta un'altra società, pian piano stanno andando via tutti quelli della vecchia e vengono sostituiti con la nuova, e io un po' di tempo glielo devo concedere. E la Juve l'ho vista vincere con Boniperti 1, Boniperti c'è Agnelli, il Boniperti 2 già ha faticato di più, con la triade, con Andrea Agnelli, Marotta e compagnia, e ora un po' di tempo glielo do. Questa è una valutazione generale che faccio anche in campo, sai, che c'è, al di là dei nomi, io mi scoccio un po' a fare poi la cosa dei nomi, perché l'abbiamo visto che la Juve di Conte ha battuto un Milan magari superiore, o che altre volte è successo il contrario. È un discorso proprio di sicurezza, di autostima. Anche Juve-Inter, io ero allo stadio, ma anche là loro ripartono tranquillissimi dal portiere. Sai, quei momenti noi li abbiamo vissuti per una vita, noi della Juve, e torneremo presto a viverli, e non c'è nessuna invidia. Ma quei momenti in cui tu sai che puoi fare tutto quello che vuoi, che se ti segnano poi puoi pareggiare pochi minuti dopo, che poi certo, mica sottovalutano la Juve, sanno benissimo che perdere sarebbe stato grave, sanno che se ti scopri poi la Juve ti può punire in contropiede, sanno che se perdono due partite si trovano magari l'avversario lì, perché per DNA i bianconeri non mollano mai, quindi non c'è nulla di scontato. Dico, in generale sono quei momenti, anche la finale di Champions, anche in Europa, hai visto ieri, vanno sotto 3-0, rimangono le riserve e con calma recuperano. A me sembrano quegli anni che noi conosciamo in cui tu sei più forte. Poi noi per primi sappiamo che anche anni in cui sei più forte non vinci. Cioè la Juve della triade perde due scudetti in cui magari era più forte, chi lo sa, non lo so, di Lazio e Roma, comunque c'erano David, Zidane, Inzaghi, Del Piero, non è, Ferrara, Montero, non era una squadra scarsa, e poi l'hai perso. Quindi il 5 maggio forse l'Inter era più forte, forse no, non lo so, aveva dominato tutto l'anno e l'ha perso in modo ridicolo. Quindi tu devi stare lì, assolutamente, non sono per rinunciare, Quintiliano. Dico che onestamente noi li abbiamo visti, gli anni in cui la Juve ti dava l'idea di vincere e di essere più forte. Non lo so se sia questo, ecco, mi sembra che ci serva un po' di tempo ancora.
Comunque lo stesso, sono d'accordo con te, lo stesso discorso sui favori del pronostico poi smentiti, però valgono anche per l'Inter post Conte, quindi di Inzaghi, certo, che partiva sempre per favorita, Massimo, e l'anno scorso è arrivata, sì, sì, molto dietro rispetto a Napoli, certo, e qualcuno dice ma con il Milan se l'è giocata fino all'ultima giornata. Io ricordo che per un mese l'Inter ha avuto 2-3 fortune arbitrali, compresa quella contro di noi, che l'hanno rimessa in gioco. Quindi anche Inzaghi, secondo me, non è che dia tutte queste certezze per quanto riguarda il campionato. Ecco perché dico che a me non convince Inzaghi sotto questo aspetto, Massimo, ecco.
Guarda, può essere, io non lo so, a me Inzaghi sembra un buon tecnico.
Sì, sì, per carità.
Però hai ragione, ha perso due scudetti, per me nettamente da favorito. Poi l'ultimo con Napoli, il Napoli ha fatto proprio una cavalcata, ma l'Inter ha perso 12 partite. Ma io vedo un Inter proprio da quel Mani di Bremer, senza ora colpevolizzare lui o dare tutto a un evento, tutto un cambiamento, lì per lì lo stavano quasi cacciando, cioè secondo me c'è un Inter prima e un Inter dopo, e l'Inter dopo obiettivamente, o comunque era di quel periodo, elimina un Benfica più forte di quello di quest'anno in maniera netta, elimina il Milan, vabbè, lo distrugge, va a giocarsi una finale di Champions col City fino alla fine, in campionato comincia a ottenere ottimi risultati, si trova un equilibrio, cioè in quel senso mi sembra che abbia trovato una dimensione sua. Però ribadisco, l'Inter deve vincere le partite. Quando la vedevo anch'io a Torino l'altro giorno, dicevo sì sì, sei più forte, ma devi vincerla poi, eh? Non è che ci sia uno status che ti porta a vincere gli scudetti, quindi devi vincere, devi avere continuità. Per ora non è mai infortuni, e devo dire in questo sono bravi, non è solo fortuna. Però poi possono capitare anche a te delle assenze pesanti, e sai, giocare con Lautaro o con Sanchez non è la stessa cosa, faccio certo un esempio, senza augurargli infortuni, però dico, non è la stessa cosa, quindi è ragionissimo, cioè tutto è possibile. Io dico, ecco, così andiamo anche verso domani, Monza-Juve, Juve-Napoli, Genoa-Juve, Juve-Roma. Io non sono partite in cui dico ormai questa è una Juve trita sassi che massacra tutte. Io non lo so. Cioè, io a Monza vedo un match complicato. Sono troppo pessimista? Non lo so, Quintiliano.
No,
Dimmi
no,
come
no,
devo.
no, no, l'anno scorso non abbiamo fatto nemmeno un punto, peraltro ricordavo Allegri che non gli abbiamo nemmeno segnato, quindi bisogna stare attenti, anche se personalmente è invitante il fatto di ribalzare in testa questa volta per 48 ore rispetto alle 24 della passata volta. Le ultime due, una di mercato, adesso a prescindere dal fatto che possa rinforzarsi in chiave scudetto, i nomi li conosci, no? Samardzic, De Paul. Fortunatamente dico io, è uscito fuori dai radar Phillips, Højbjerg, insomma, chi prenderesti tu? Secondo te, qual è l'uomo giusto per questa Juventus a centrocampo? Perché sappiamo benissimo che dobbiamo sopperire alla doppia assenza Fagioli-Pogba.
Ma è molto difficile. Allora, intanto dovrei conoscerli di più tutti: Sudakov, Samardzic, ma perfino De Paul ho un po' perso di vista all'Atletico Madrid. Dovrei capire, conosco poco e tanti dei giocatori di cui si parla. Ma la vera decisione, secondo me, è un'altra: siamo pochi e quindi deve arrivare uno bravo che faccia mezz'ora, un'ora, titolare, non titolare, o deve arrivare quello che sposta, cioè il Pogba. Non come soldi, ovviamente non potremmo dare 8 milioni l'anno a quello nuovo, ma cioè l'idea è uno che ti trasformi il centrocampo, come dire, ti metto uno che ti gioca sempre titolare con Rabiot e Locatelli, faccio un esempio, e poi i vari McKennie, Miretti giocano quando c'è posto. Oppure l'idea è: hai perso due centrocampisti, soldi molti non ce ne sono, stai trovando un equilibrio, metto qualcuno che mi possa fare anche belle mezz'ore, mi possa sostituire. Sono due ruoli, sono due cose diverse. Nel primo caso tu devi anticipare un investimento estivo. Che sia De Paul, che sia Sudakov, che sia uno giovane, uno vecchio, decidano loro, ma devi anticipare l'investimento estivo, o almeno programmarlo già da ora. Nel secondo caso, obiettivamente, sono tanti i giocatori che potrebbero fare. Ora, io Samardzic ce lo vedo già come un possibile titolare, però posso anche immaginare che Samardzic, arrivando alla Juve, metti a fine gennaio, ti ambienta già l'Udinese, ogni tanto ha alternato partite a titolare e non, magari a volte fai 20 minuti, la mezz'ora, a volte titolare. Per me va benissimo come profilo, uno così. Non sono sicurissimo che di suo sposti, per esempio, nella sfida Juventus-Inter, avere Samardzic al posto di McKennie, Miretti e tutti loro sarà superiore, fa più gol. Però non sono sicurissimo, ecco. Se invece vuoi subito un profilo che cambia, un po' devi spendere. Altra cosa, a destra siamo un po' corti. C'è Weah che non sta ancora bene, c'è McKennie che non è il suo ruolo. Davanti si vuole cambiare anche modulo, allora forse serve un altro per.
Un
Cioè,
esterno.
secondo me va scelto esattamente cosa serve. In questo confido in Giuntoli e compagnia che non buttino soldi e sappiano cosa serve.
Giuntoli, che secondo te è l'uomo adatto, gli è stato fatto un contratto di 5 anni,
Sì.
quindi a lunga scadenza, credi che possa essere l'uomo giusto per riportare la Juventus a primeggiare
Allora,
queste?
sì, ti dico questo. Anche qua non ho veramente non ho le competenze per dire se Giuntoli sia superiore a Sartori o a Carnevali. Io non lo so. So che io ho avuto modo di conoscerlo molto poco. E ovviamente lo vedo come tutti voi, come tutti noi, insomma, lo vediamo da osservatori del calcio. E a me sembra un uomo veramente di calcio, cioè di quelli che se fai una domanda sanno non risponderti, di quelli che conoscono tutti i giocatori, allenatori, dirigenti, li chiamano tutti per nome. Cioè, secondo me, a noi Quintiliano serviva uno, oltre ai bravi giovani dirigenti come Manna e Calvo nel suo ruolo e quell'altro lì, e quell'altro lì, serviva uno proprio di calcio, preso dall'esterno. Da troppi anni costruiamo solo all'interno le carriere. Secondo me invece servono esperienze esterne di chi ha fatto la gavetta, di chi conosce il calcio a tutti i livelli. Poi è chiaro, il Napoli è un mondo, la Juve è un altro, dovrà dimostrare di essere all'altezza.
A proposito di dirigenti, e poi passiamo a una cosa tua personale per chiudere, il tuo Juventus, insomma, ha fatto il nome. Io sono saltato dalla sedia perché pensa che ci ho fatto la tesi per l'esame da giornalista e parlo di Michel Platini. Veramente, Massimo, c'è la possibilità che Le Roi torni in questo caso in veste di presidente?
Guarda, quello, il fatto è questo, che poi Juventus non è una testata giornalistica dove siamo una redazione, no? È più un blog collettivo, un canale collettivo con me, Luca Momblano e tantissimi ospiti e amici che fanno con noi. Quindi in questo caso sarei più da chiedere a Luca, che conosci, e la fonte è sua, quindi io non so nulla. Io quello che so è che Ferrero, se si intende al posto del presidente attuale Ferrero, io credo che Ferrero debba ancora stare lì un po' perché è stato preso, diciamo questo termine da calciomercato, e anche per affrontare un po' i processi, chiudere alcune questioni che non sono ancora del tutto chiuse. Quindi secondo me ha attualmente forse credo che ci sia più spazio per un giocatore. Sempre quel giorno il mister Campagna da noi, l'allenatore del Sette Belli, sì, ha fatto il nome di Chiellini, ha detto che gli risultava che avesse parlato con John Elkann. Ecco, quello è un ruolo che ritengo libero in questo momento. Il presidente proprio non lo so. Poi, Quintiliano, io sono come te, a me mi dici il nome di Michel Platini cioè in ginocchio, basta.
Però dici lui, per quando... qualche altro, per un altro po' di tempo mi continuiamo con il governo tecnico e poi insomma pensiamo.
Bravo, io se ho capito bene, anche là non lo so, io spero sempre ci siano nomi anche che conosciamo, che ci hanno fatto sognare, ma al momento credo che debbano finirlo ancora, debbano completarlo un percorso che stanno portando avanti il presidente Ferrero e credo anche Scanavino, sì, ma diciamo che Platini sarebbe semmai il presidente, no? Quindi non l'amministratore delegato dei, certo, conti, certo. E non lo so, questo mi risulta, quindi al momento mi sembra strano. Poi sai, John Elkann, quello che racconta Luca Monblano, non so bene con che fonti o cosa, John Elkann decide lui poi a un certo punto, se lui pensa abbiamo bisogno di Michel Platini là, lo mette e possono restare tranquillamente anche Ferrero, Scanavino,
non c'è dubbio.
Però ecco, io non ho notizia a darti la suggestione, ovviamente è una suggestione che fa sobbalzare anche me come te.
Allora, a proposito di governo tecnico, politico che sia, qualche giorno fa Ignazio La Russa, diciamo che non è nuovo, però insomma secondo me si è un po' esposto dicendo, poi si è scusato, però ha detto avrei voluto fare il ministro dello sport per affossare la Juventus. Poi si è scusato con una lettera a Tutto Sport, però secondo me poteva risparmiarsela. Ma soprattutto la mia sorpresa, caro Massimo, è stata ieri quando l'insospettabile Draghi, sottolineo due volte, ha detto no, io no, sono romanista ma non vado allo stadio da 30 anni, in realtà ci andavo ai tempi in cui ero a Torino a vedere quella squadra che non voglio nemmeno nominare. Fermati, ti riferisci anche a questo quando parli nel tuo ultimo libro, e adesso ovviamente entriamo nell'argomento, Juventus ossessione italiana? E qui sono due, diciamo, sono due personalità importanti. Parliamo della seconda carica dello Stato, di un ex presidente del Consiglio, ex presidente della BCE, comunque un personaggio di un certo livello. Sono due, per esempio, sono due emblemi, queste almeno dichiarazioni, di questa ossessione Juventus italiana di cui parli nel tuo ultimo libro.
Sì. Sì, ti ringrazio intanto di averlo citato. E,
puoi, ma... anche, se ce l'hai, puoi anche...
No, purtroppo non ce l'ho ancora, perché esce poi il 12 dicembre.
Lo so, pensavo avessi una...
Ne sto cominciando a parlare solo perché è già preordinabile, sai, sui vari Amazon, Feltrinelli, online, però uscirà il 12 dicembre, quindi non ce l'ho neanche io, non l'ho mai visto purtroppo. Quando ce l'ho, magari se vi va ve lo mostro con piacere.
Peraltro, ma... aggiungo io, per chi non lo sapesse, con una bella foto di Freud.
Esatto, c'è Freud con la maglia bianconera che è pronto a psicanalizzare tutti questi che abbiamo intorno, no? Che non sono, no, secondo me è un perfetto, e purtroppo ho concluso il testo, se no ci sarebbero stati bene anche loro, ma tanto io, ma tutti voi, ma io questo fenomeno lo conosco benissimo e il libro lo prevede ogni frase dei La Russa e dei Draghi, e secondo me sono due perfetti emblemi, perché il libro dice esattamente questo, cioè parte poi dal processo plusvalenza e ricostruisce Calciopoli. Anche la curiosità del fatto che la Juve sia sotto processo da 20 anni, cioè un giorno la frase degli altri ci siete sempre in mezzo voi, io provo a ribaltarla, ma è normale che ci sia una società di calcio da 20 anni con i dirigenti intercettati per 10 motivi diversi, è un'organizzazione criminale, battute a parte, oppure c'è qualcosa che non quadra, e il libro prova a rispondere anche a questa domanda. Ma detto questo, è esattamente il motivo, esattamente, cioè parlo esattamente di una questione di tal genere, cioè il nostro amico, la persona che stimiamo di più, il presidente del consiglio, il tassista che ci porta, lo studente, l'operaio, non c'è nessuna distinzione, nessuna famosa
è un'ossessione livello. Trasversale, mi
esatto,
verrebbe
ma da... completamente, c'è, cioè, Draghi e La Russa, al di là di come la pensiamo noi, sì, politicamente non ci interessa nulla, sono due persone completamente diverse, cioè Draghi è quello comunque equilibrato, per alcuni troppo, veramente non entro in questa questione, ma è sicuramente uno che pondera ogni sua parola nella sua vita, è stato abituato così. La Russa è uno molto più istintivo, estremo, estremista. Così.
Lo ricordiamo con una sciarpa UM.
Ecco, appunto, ne parlo nel libro anche di questo, ovviamente. Il tema del libro è proprio che Draghi e La Russa, davanti alla Juve, diventano uguali. E ci siamo, infatti, è successo dopo che abbia chiuso il testo, ma è così. E il giorno stesso il presidente del Napoli, che vuole lo stadio, dice il nostro sindaco è juventino, e poco prima Nardella, il sindaco di Firenze, dice a Bruxelles sono tutti juventini, e per questo, e la Juve, io non voglio fare la polemica vittimistica, non mi interessa nulla, anzi io ci faccio i libri, quindi... però la Juventus annebbia completamente i cervelli altrui. Cioè, tutti si sentono, il PM, Santoriello, ovviamente se ne parla nel libro, ma tutti si sentono autorizzati, tutti, a dire che la Juventus è una sorta di associazione a delinquere, non va neanche nominata. Possono dire tutti, ma e io ti dico, io la battuta la posso anche accettare, ma se un paese è sano, prevede anche che però se un presidente del Senato juventino facesse una battuta sul Napoli dicendo mamma mia, avrei voluto fare il ministro per affossare il Napoli, io non lo so cosa succede nel paese. Io penso che la gente direbbe razzismo, discriminazione, perché voi del nord vi permettete di, e allora non è un paese sano dove tu le battute, le inchieste, tutto le fai solo su una squadra di calcio, che è, io lo definisco così, il colpevole perfetto in un calcio rovesciato sin dal 2006 e anche in questi mesi dove la Champions la fa chi non dovrebbe essere in Champions e avremmo dovuto esserci noi.
Allora Massimo, nel salutarti, ciao Quintiliano, sono Fabrizio da Torino, un saluto di cuore a Massimo, un guerriero juventino, bravo, forza Juve, ricorda Massimo, Juventus, ossessione italiana, quando esce, come poterlo
Allora,
acquistare?
grazie mille intanto. Juventus, un'ossessione italiana, lo trovate facilmente anche su, ripeto, se lo mettete ora scritto su Google o su Amazon, nelle varie piattaforme online, lo potete già preordinare. E chi lo preordina lo avrà comodamente prima di Natale, ma anche chi lo comprerà in libreria da quando esce, perché esce poi fisicamente il 12 dicembre, finalmente lo avrò in mano anche io, esce il 12 dicembre, la troverete in libreria o ovunque, o l'ordinate nella vostra libreria, questa faccia di Freud su una copertina gialla, che c'ha la maglia bianconera pronto a guardare gli altri e a dire ma come vi siete ridotti.
Massimo, grazie. Ti posso strappare una promessa?
Ciao,
Qualche
vai,
volta
vai, vai.
vieni qui da me?
A Roma, dove siete? Dove
A
siete?
Roma, a
Ricordami.
Roma.
Sì, lo so, dico, dove sei?
Bufalotta, zona Bufalotta.
Mi devo
Vabbè,
organizzare,
ci
ma certo.
organizziamo, però la
Sì,
promessa strappata,
magari
dai.
veramente non per fare la marchetta, proprio col libro in mano vengo e te lo porto e ne parliamo.
E stiamo mezz'ora insieme, dai.
Va benissimo, dai, un grande
Grazie
abbraccio.
Massimo e buon
Grazie,
tutto, in
grazie.
bocca al lupo. Grazie, grazie.
Grazie, grazie.